Le discussioni sull'uso della parola genocidio per definire i bombardamenti e le altre operazioni militari israeliane su Gaza è tipica di una tendenza del nostro dibattito pubblico, che è quella che più che considerare, esporre ragioni, di assumere posizioni, esibire bandiere in grado di definire e magari di dividere. La parola genocidio, la serissima parola genocidio, sta funzionando così. Personalmente sono d'accordo con la renitenza o rifiuto a usare questa categoria che oggi su Repubblica motiva Luigi Manconi, ma credo che dissipare questa confusione non tolga nulla allo scandalo, all'orrore per i bombardamenti israeliani. Significa solo mettere in primo piano la realtà, che è già sufficientemente atroce e criminale, senza bisogno di bandierine semantiche, appunto, come è diventata la parola genocidio e anche olocausto, se vogliamo. Non è che la parola pace subisca un destino tanto diverso, poi abusata e anch'essa trattata come un talismano identitario, più che un valore prezioso, ogni volta anche difficile da perseguire, perché se genocidio significa una cosa molto precisa e una cosa sola, come scrive oggi Luigi Manconi, pace può significare molte cose diverse, e perché Medio Oriente nel decennio, anzi nei secoli ormai alle nostre spalle, le cose si sono sanguinosamente intricate, è difficile far risuonare quella parola senza equivoci, senza abusi. Per questo, quando qualcuno la pronuncia e la interpreta, la propone in un modo meno inquinato dal pregiudizio, va ascoltato con particolare attenzione. Prendiamo un libro e vediamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Da anni David Grossman, uno dei più grandi scrittori contemporanei, parla non solo con i suoi romanzi, il primo, quello più celebre, Vedi alla voce amore, a quasi 40 anni ormai, ma anche con i suoi articoli, con i suoi interventi pubblici, con i discorsi che hanno scandito la storia del suo paese, le sue trasformazioni, le tragedie pubbliche e anche private, come la morte di suo figlio Uri in battaglia, che cito non per indiscrezione o esibizione, ma perché ne ha parlato molto Grossman stesso, ha elaborato questa sua esperienza, ne ha fatto un elemento di consapevolezza e di forza della sua parola pubblica. Anche per questo, per questa, diciamo, sovrapposizione o coincidenza tra la tragedia privata e il destino pubblico, David Grossman parla davvero dal cuore di Israele, dal cuore del territorio e della storia di questo paese, sempre dalla parte della pace, di ogni ipotesi di dialogo e di convivenza anzitutto, e via via in modi più decisi contro la progressiva trasformazione del suo paese in uno stato etnico, il tradimento di un ideale di democrazia e di uguaglianza che per Grossman si manifesta come tradimento soprattutto nell'occupazione dei territori palestinesi e del crescente sostegno dei governi a queste occupazioni, ma anche per esempio nel progetto di riforma della giustizia avanzato da Benjamin Netanyahu, che dal suo governo, che ha suscitato un'ondata di proteste un anno e mezzo fa, del quale David Grossman è stata una delle voci più significative. Ora, una serie di interventi di David Grossman che risalgono a questi ultimi anni sono stati raccolti da Mondadori in un volume dal titolo La pace è l'unica strada, curato da Alessandra Sciomroni, che è anche una delle interpreti insieme a Luis Moriones e a Raffaella Scardi. Si potrebbe pensare che quello che è accaduto il 7 ottobre, dopo il 7 ottobre, renda anacronistici questi testi, li allontani da quello che sta accadendo, ci renda diversi da tutto quello che c'era prima e si diceva prima. È esattamente il contrario. Questi testi restituiscono una prospettiva senza la quale non capiremo cosa è accaduto il 7 ottobre e dal 7 ottobre. Non potremmo nemmeno immaginare, se non un superamento, una soluzione, qualcosa di diverso dalla guerra, dalla nuova guerra in corso, che poi, come ha detto in passato David Grossman, forse è la stessa che prosegue all'infinito. Per esempio, David Grossman insisteva nell'indicare quanto fosse contraddittoria l'immagine di forza che Israele voleva dare, proprio mentre il partito di Netanyahu e il suo governo diffondevano paure, alimentavano l'odio per il nemico, usavano gli istinti più bassi, cito, che hanno fatto capolino nella realtà israeliana come un combustibile elettorale, e quanta fragilità, diceva, ci fosse in questa esibizione di potenza. e anche nei progetti di riforma autoritaria, centralistica, presidenzialistica di Netanyahu, che corrompevano in profondità la natura democratica di Israele, stavano alterando il suo DNA, diceva. E mesi prima del 7 ottobre è come se fossimo caduti di colpo in un'abissale spirale di debolezza, come se sentissimo che la nostra patria, forse anche le nostre stesse case, stanno prendendo fuoco. Non userò queste altre citazioni di cose dette o scritte da David Grossman come una specie di allucinata profezia, che la sensibilità, l'apertura, la mancanza di ogni pregiudizio, se non quello di mantenere una società e anche una personalità individuale, per così dire collettiva, aperta al dialogo e alla convivenza, ecco, questo gli consentiva di vedere quello che il governo autoritario stava ignorando, quello che in un certo senso stava preparando. Come un funambolo che all'improvviso inizia a guardare le proprie scarpe e poi l'abisso, siamo molto più consapevoli della fragilità della nostra esistenza, della nostra instabilità, della sensazione che la terra ci stia cedendo sotto i piedi. Questo sembrava Israele a David Grossman, l'idea stessa gli sembrava che stesse svanendo, se non altro dal punto di vista di unità, di condivisione. Come potrebbe esserci unità, cito ancora, tra le centinaia di migliaia di coloni che si sono impossessati di porzioni rilevanti delle terre occupate in Cisgiordania, considerandole ancestrali e destinate a loro dalla stessa Bibbia, e chi invece vede in quei coloni il principale ostacolo a un accordo di pace tra Israele e palestinesi e la più grande minaccia per il futuro dei propri figli. Quello che stava accadendo nei mesi delle proteste contro Netanyahu e di divisione, di polarizzazione di Israele, faceva riaffiorare menzogne e segreti, offese storiche represse, mancanza di compassione, torti reciproci diventati dolorosamente intollerabili, un senso di vicendevole malcontento, scriveva Grossman. Ciò che sta accadendo ci mostra quali elaborati meccanismi di autoinganno, di illusione, di lavaggio del cervello abbiamo messo in atto e subito per evitare nel corso di 75 anni che tutto questo deflagrasse. Ci mostra come abbiamo imparato a nascondere questi meccanismi soprattutto a noi stessi, a mascherarli, ad addomesticarli, ad addomesticarci. Dico, profonda questa, ammirevole, mirabile questa sincerità, ed è proprio rilette è oggi che queste pagine sono tutt'altro che anacronistiche e lontane, ed è utile il fatto che siano ora tutte insieme pubblicate, come se David Grossman percepisse un vuoto, un abisso che si stava aprendo, dove c'era uno stato, quello di Israele, il popolo che lo aveva sognato e fondato, al punto da immaginare in questo momento buio di crisi della democrazia in Israele, che poi coincide con tante altre crisi della democrazia nel mondo, un'altra possibilità, un altro giudaismo possibile che riscattasse il tradimento che cambiava la fisionomia dello Stato e dei suoi cittadini. La quasi totale indifferenza che in gran parte degli israeliani mostra verso l'occupazione della terra e del popolo palestinese, che dura da più di 55 anni, ha giocato un ruolo significativo nel plasmare la fisionomia dello Stato. A onor del vero, Israele non è l'unico responsabile del fatto che per decenni non vi sia stato alcun serio e coraggioso tentativo di risolvere il conflitto. Palestinesi e israeliani hanno commesso gravi errori lungo quella che sembra un'eterna strada senza uscita, e più avanti, ancora più esplicitamente, questa sempre più grave situazione suscita l'interrogativo se Israele abbia il diritto di definirsi una democrazia. Sono parole davvero coraggiose, ripeto, pronunciate prima del 7 ottobre, che pongono alcune questioni fondamentali, taciute, rimosse. Grossman affidava la sua speranza nel futuro alla risoluzione del conflitto tra israeliani e palestinesi, perché questo avrebbe permesso a Israele di ritrovare se stesso, di ritrovare e rifondare se stesso. Ora, quello che è accaduto dopo allontana questa ipotesi. Ho detto che questi testi sono stati scritti prima del 7 ottobre, non tutti per la verità, ce ne sono due, quello intitolato Il Sabato Nero e l'altro, Ricorderemo i loro volti, scritti nelle ore successive all'assalto di Hamas e nella cerimonia di 40 giorni dopo. Sono pagine tanto contro la sventatezza criminale delle forze di sicurezza, il tradimento di chi non è stato capace di difendere il bene più prezioso, il focolare nazionale del popolo ebraico, e dunque la loro sicurezza. Ma ecco, sono pagine colme di dolore e di smarrimento. In questi giorni, in queste notti, ci muoviamo come sonnambuli, scrive Grossman. E si pone subito la domanda fatale: chi saremo dopo? Si chiede, come saremo trasformati da quello che sta accadendo? E ipotizza, teme che si instaureranno nella coscienza di Israele gli stereotipi e i pregiudizi estremi, e quindi l'esito sarà quello di un paese più di destra, più militare e anche razzista. Questo teme, e questo scrive nelle ore successive al 7 ottobre. Altrove, guardando i volti di chi è sopravvissuto, lascia affiorare invece la possibilità che noi possiamo costruire un nuovo Stato per la seconda volta. Sono queste due estreme alternative aperte in una dimensione, diciamo, distopica e utopica, tutte e due apparentemente possibili. Sono domande aperte, dicevo, dette prima, insomma, non nella consapevolezza ancora e non nel pieno dispiegarsi della reazione israeliana su Gaza. Ma David Grossman probabilmente sarà presto in Italia, avrà modo di aggiornare queste analisi, questi sentimenti e le sue parole di fronte a quello che sta accadendo, che in un libro ancora non ci poteva tutto stare. Però per ora è difficile trovare parole più alte di quelle raccolte in questi brevi saggi, in questo libro La pace è l'unica strada, pubblicato da Mondadori. Parole più alte, anche più chiare, anche più utili per provare a dissipare tutti gli equivoci e gli abusi che circondano naturalmente non solo le parole, ma che cominciano, come spesso accade, dall'abuso di parole come pace e genocidio, appunto. Vi ricordo che questo podcast viene pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 18 sul Post e su tutte le principali piattaforme, che potete scrivere a timbuktu@ilpost.it.